Tracce.
E bentrovati a risvegliare i suoni del passato. Ogni giorno qui un viaggio nella memoria sonora tra pagine di storia, arte e cultura che continuano a parlarci. Sara Tognola con voi fino alle 15.
For a moment, my heart's already stolen. Heard it's gonna be there. To miss it wouldn't be fair. No, 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 no. When a woman wants her man, she'll catch him in her way she can. I'm telling you, I got a massive plan. I'm gonna get your boy, make you my man. Down the highway, Roberta, Dolly Hathaway, yeah, yeah, playing on the airwaves, as we're making our way, we pull up to a red light, check the mirror for the last time, I know I'm looking just fine, and I feel alright, cause I know I'm gonna party tonight, and baby, yeah, and a woman wants her man, she'll catch him. Behind me, yeah, yeah. Suddenly I saw him. My heart is started jumping,
jumping, and jumping.
Then he led me to the dance floor. Then he held me closely.
Minuti. Prima traccia del giorno o del pomeriggio è il 18 dicembre del 1979. Roma sanziona Hans Küng, il teologo chiamato il teologo ribelle o il teologo svizzero del dissenso. Da quel giorno non può più essere considerato un teologo cattolico e perde il diritto all'insegnamento ufficiale. La decisione arriva dopo le sue critiche all'infallibilità papale che gli valgono la censura della congregazione per la dottrina della fede. Küng lascia la cattedra di teologia cattolica all'università di Tubinga, ma non smette di insegnare e non smette soprattutto di pensare. Infatti il suo pensiero rimane negli anni, lui è morto nel 2021, dicevo, rimane provocatorio, rimane influente. Io ricordo una famosa pagina del Corriere della Sera, adesso non ricordo più se fosse 96 o 95, comunque lui pubblica su questa pagina le tesi sul futuro del papato, paragonando la Chiesa a una nave che si svuota lentamente dei suoi passeggeri. Ecco, ricordo questa frase. Hans Küng è anche autore, è stato anche autore di saggi tradotti in tantissime lingue, questa in 20 lingue ebraiche, giudaismo, cristianesimo, vita eterna, punto di domanda. Lui è sempre stato convinto che non ci sarebbe stata pace tra le nazioni senza pace tra le religioni. Una visione che ha segnato il dibattito e che lo segna probabilmente ancora oggi, il dibattito teologico e interreligioso del nostro tempo. Qual è la nostra proposta? La proposta dei nostri archivi? Cosa ci trasmettono oggi? Ci danno un radiogiornale del 16 ottobre 2003. Qui Gabriele Borer intervista appunto il teologo Hans Küng, Karol Wojtyła è papa da 25 anni.
La vera rivoluzione è stata fatta di nuovo con Giovanni XXIII e il Concilio. Solamente visitare una sinagoga è buono, anche una moschea, tutto questo è positivo, ma non è così straordinario come tutte quelle azioni che già Giovanni XXIII ha iniziato.
Lei ha definito questo pontificato un disastro. Ci spieghi perché un disastro? Ci sveli il lato peggiore, a suo giudizio, di questo pontefice?
Perché dietro questa facciata di trionfalismo che si vede nelle manifestazioni grandi sulla piazza di San Pietro e nei viaggi, c'è una chiesa che è molto debole, nella quale in molti paesi, anche nella Svizzera, molto presto solamente la metà, 50% delle parrocchie ancora un pastore, dove i giovani non vogliono entrare il sacerdozio, dove molte donne dicono non vogliamo niente da fare con questa chiesa che è contro il controllo delle nascite, contro la concezione, che è assolutamente intollerante vis-à-vis i divorziati, che non capisce niente dell'aborto, che è contro l'ordinazione della donna. Ecco, qui c'è veramente una erosione interna della Chiesa che non si vede quando si vedono solamente queste manifestazioni del Papa, alla quale generalmente questi movimenti nuovi sull'influsso dell'Opus Dei, dell'altri movimenti conservatrici, mandano molta gente per mostrare questo trionfalismo romano.
Si riuscirà nei prossimi 5-10 anni a scrollarsi un po' di dosso questa pesante eredità che sta lasciando Papa Giovanni Paolo II?
La eredità pesante riguarda specialmente l'Episcopato. Lui ha fatto molti vescovi tradizionalisti, ultraconservatori, c'erano quelli come il cardinale di Vienna, Gruer, che era un criminale di sessualità, c'erano altri, tutti questi scandali negli Stati Uniti, in Irlanda, anche in Polonia, dappertutto praticamente. Tutto questo è un sistema dove la posizione verso il celibato, verso la sessualità non è veramente chiarificata. È anche un sistema che tollera molti abusi.
Ecco, proprio a proposito di questi scandali che lei ha ricordato, hanno toccato l'Austria, la Polonia, l'Irlanda, ma soprattutto gli Stati Uniti, lei non crede che a breve e medio termine possano persino aiutare la Chiesa cattolica a riconcepirsi, a ripensarsi?
Sì, questo può essere, ma come un autore molto ben conosciuto negli Stati Uniti ha scritto un libro adesso sulla situazione della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, la Chiesa Cattolica sta in un dilemma di una decadenza continua o di una trasformazione radicale.
Qui il teologo ribelle in un'intervista di Gabriele Borer del 16 ottobre 2003 per ricordare che il 18 dicembre 1879 Roma sanziona Hans Küng, il teologo svizzero del dissenso che abbiamo appena sentito, e aggiungiamo che molte delle sue battaglie, come quella legata alla sinodalità, al ruolo delle donne, l'abbiamo sentito anche in questo frammento d'archivio, alla morale sessuale, alla trasparenza, sono oggi al centro del dibattito nella Chiesa, iniziato soprattutto con il pontificato di Papa Francesco.
Love.
chissà che cosa fai. Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Mi comporterei come non vorrei. La mia mente è chiara, ma a volte è più forte il sesso. La mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì.
Abbiamo respirato anche la sensualità di Marcella Bella, colonna sonora questa Nell'aria dell'estate 1983, scritto da Gianni Bella e Mogol, prodotto da Celso Valli. È stato un vero cambio di passo nella carriera di Marcella Bella, oltre 150.000 copie vendute in Italia e presenza al Festival Bar. Ora vogliamo, sì, oltre manica, con i Rolling Stones e il loro pezzo Don't Stop, con una nota però. Oggi, 18 dicembre, è il compleanno di Keith Richards, leggendario chitarrista degli Stone e icona del rock, nato nel 1943.
We'll be right back. stop.
Seconda traccia del nostro pomeriggio è il 18 dicembre del 2007. L'ONU ha approvato con 104 voti favorevoli la risoluzione per una moratoria universale sulla pena di morte. Non è un'abolizione definitiva, ma è comunque un passaggio storico. La pena capitale non è più considerata una pratica accettata nella comunità internazionale. La risoluzione ha avviato un processo che rende l'abolizione più probabile e l'uso della pena di morte è sempre più isolato e costoso sul piano politico e naturalmente reputazionale. Gli impegni richiesti agli stati, quindi come le moratorie, appunto riduzione dei reati capitali, garanzie di processi equi, trasparenza, indicano una direzione chiara pur tra resistenze e contraccolpi. Ricordo, siamo nel 2007 e nel 1996 arriviamo alla nostra traccia. Roberto Antonini raccolse il racconto di un condannato graziato. È una traccia che ci riporta a un tempo in cui il dibattito era lontano dall'idea di una moratoria globale.
L'appuntamento.
Man has with horses and dogs, nothing wants to die. Neville and James, they killed in a game with guns too big for their hands, just off St. Charles.
Silenzio si uccide. La pena di morte negli Stati Uniti, a cura di Roberto Antonini.
I spent a total of 14 and a half years on a Florida's death row. I was convicted of murder, rape and robbery.
Ho trascorso 14 anni e mezzo nel braccio della morte in Florida in seguito ad una condanna per violenza carnale, omicidio e rapina. Allora facevo parte di certi gruppi politici, fra i quali le Pantere Nere. Secondo Amnesty International fui condannato proprio perché appartenevo a questo movimento. Il braccio della morte è un luogo formato da fabbricati che hanno tutta l'aria di essere di campi di morte. In un posto simile hai paura ad avvicinarti ad un altro essere umano perché se lo fai è come accostarti alla morte e allora cerchi di evitare contatti troppo stretti anche se ad un certo punto senti il bisogno di allacciare rapporti, di parlare con qualcuno, altrimenti ti sembra di impazzire. In un certo senso non sono mai stato capace di spiegare alla gente cosa significa veramente il braccio della morte. Per capire questa esperienza devi viverla sulla tua pelle.
I don't know. I've never been able to really explain to people what death row is like. Because it is something that you have to experience.
Vaklimi Sundiata Shabaka ci riceve nel suo appartamento di Upper Marlboro, all'est di Washington, quasi 15 anni trascorsi nel braccio della morte di Tampa, in Florida, a 15 ore dall'esecuzione della sentenza, la grazia, poi la revisione del processo. Ritorna alla vita nel 1989, portandosi addosso la sua immensa ferita, la tristezza che gli sta incollata sul viso, così come la sfiducia, l'amarezza.
I was innocent. It's not a matter of a thing of a claim, my innocence. Evidence was there to point to my innocence. There was no evidence against me.
Ero innocente. Contro di me non esistevano prove. Più tardi siamo venuti a sapere che il cosiddetto testimone principale che mi aveva accusato in tribunale e che aveva descritto la scena del crimine si trovava in prigione, che fu portato sul luogo del delitto dall'investigatore capo. In sole 15 ore la giuria mi condannò e chiese la pena di morte. Mi rivolsi allora alla Corte d'Appello chiedendo l'apertura di un nuovo processo perché l'accusa, per ottenere la mia condanna, aveva deliberatamente portato in aula falsi testimoni.
Because they ruled that the prosecution had deliberately, to use their word, that the prosecution had deliberately used false and perjured testimony to gain my conviction.
Sciabaca è nero, non è un dettaglio. Di fronte all'esecuzione capitale, il colore della pelle conta, e come. Sciabaca è convinto di essere stato vittima della discriminazione razziale.
Of course, I mean, anyone that lives in America cannot deny the racism in this country. We would like to believe that it don't exist, but...
Certamente, qualsiasi persona che vive in America non può negare l'esistenza della discriminazione razziale. Si vorrebbe far credere che essa non c'è, ma quando si tratta di emettere condanne, la differenza di giudizio e di condanna è palese. In questo paese la maggior parte di vittime per omicidio è gente di colore, ma nessun bianco è stato messo nel braccio della morte per aver ucciso un nero. Se invece la vittima è bianca, allora vieni subito condannato a morte.
But yet no one is being sent to death row for killing blacks. Our lives do not matter. But if there's a Caucasian victim, you are going to get the death penalty.
Nel 1996 Roberto Antonini ci portava nel cuore del braccio della morte negli Stati Uniti con il servizio che abbiamo, una parte che abbiamo appena ascoltato, Silenzio si uccide. Ci si chiedeva che cosa significhi vivere aspettando l'esecuzione, ma perché anche gli americani rimangono fedeli alla pena di morte. 11 anni dopo, il 18 dicembre del 2007, l'ONU approva la moratoria universale. Non è la fine della pena capitale, ma l'inizio di un percorso che la rende sempre più isolata e costosa sul piano politico e naturalmente morale. Eppure il tema resta aperto, purtroppo, perché dietro la pena di morte si nascondono errori e pregiudizi. Lo ricorda anche la letteratura, con Il buio oltre la siepe di Harper Lee e il meraviglioso film con Gregory Peck, dove la condanna ingiusta di Tom Robinson diventa simbolo di un sistema che può uccidere non solo i corpi, ma la giustizia stessa.
Tracce.
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters.
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister.
Oh.
Yeah.
Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an enchi-enchi-ya-ya,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Sono le 14:36 minuti, la terza traccia di questo pomeriggio porta la firma di un grande artista, Paul Klee, nato oggi nel 1879 vicino a Berna e morto in Ticino nel 1940, figura centrale dell'arte moderna e dell'astrattismo mitteleuropeo, non solo pittore ma anche musicista. Infatti lui è stato, molti non lo sanno, primo violino nell'orchestra municipale di Berna, sposato con una pianista, portò la musica dentro la sua arte. Se pensiamo a certi suoi quadri, i titoli di certi suoi quadri sono titoli musicali come Musica alla fiera, Canto arabo, semplicemente musicista, vecchio violinista. Da giovane amava giocare con note e disegno, come nello schizzo sulla quinta di Beethoven. Ascoltiamo ora una passeggiata dell'allora secondo programma RSI, una passeggiata del 18 gennaio 1984, titolo Paul Klee oltre la pittura.
Naturalmente il muro è più solido, più classico, è più impenetrabile di una pagina. La pagina è leggera, vola, e questa è la differenza fra i due artisti. Picasso è probabilmente più illustrativo. Si reputa che Picasso sia un ricapitolatore delle forme, in generale dai greci e dai arcaici fino ad oggi, mentre Klee è creativo.
Paul Klee, oltre la pittura. Un programma di Giancarlo Meda.
Qualcuno avrà riconosciuto la voce inconfondibile di Felice Filippini, grande ammiratore dell'opera di Klee, che unitamente a Stefano Spagnoli commenterà alcuni passaggi di questo nostro discorso sul grande artista bernese.
Bisogna immaginarsi che il mondo di Klee è sempre fatto con grande rispetto dalla realtà, non certo una realtà classica come i Caracci, non so, come Michelangelo, tutt'altro, ma se esamina i suoi quadri vede che al fondo di essi c'è sempre uno spunto di vero. Lui chiama l'appello delle radici, concezione del vero, immaginazione di una realtà nascosta, di cui lui è abitato più che interprete. Tuttavia è sempre verista, ci vuole un po' di pazienza nel sembrare quest'opera e si trovano dei capolavori, dei gioielli in un albero, in una testa, però albero e testa sono cose vere.
Della biografia kleiana basterà ricordare qualche punto fondamentale.
Klee nasce a München-Büchsee nel canton Berna nel 1879. Figlio di un musicista tedesco e cultore di musica lui stesso, si dedica alla pittura studiando presso l'Accademia di Monaco con Franz von Stuck. In Italia giunge molto presto, poco più che ventenne, per poi stabilirsi a Monaco fino al 1920, dove sposa una pianista.
Signor Filippini, Klee si definì uno spirito indipendente e in effetti fu sostanzialmente indipendente dalle correnti artistiche del suo tempo.
C'è il senso delle radici, c'è questa forza della natura che vive in lui. Lui non osserva la natura, ma la natura vive in lui e quindi lui la rende come un dirigente scrivano, come si ama definirsi con umiltà e quasi religiosa modestia.
Qualcuno lo definì il pittore dell'inconscio, capace però di associare l'irrazionale alla razionale. È d'accordo, suo Filippino?
Fenomeno Klee è una cosa densa di belle arti, pensiero, ricerca delle radici, filosofia, spazio e tempo, poeta naturalista, una specie di ubbia idealistica teutonica con risultati ultra.
Come vede Klee l'uomo, la sua interiorità, secondo lei?
La vede come prodotto dalla natura, non è che l'uomo sia visto da lui come entità esistenziale, no, è visto come aspetto, le sue scacchiere, le sue vie delle città, le sue immagini testimoniano sempre del vero, ma lui non è che scenda a descrivere l'uomo come un'entità morale, rappresenta attraverso l'uomo, attraverso l'albero, attraverso i castelli gotici, attraverso i suoi grovigli, rappresenta qualcosa di estremamente bello pittoricamente.
Che meravigliosa voce quella di Felice Filippini, artista, scrittore, docente. Qui era il 1984 con questa voce celebre, naturalmente autorevole, che proponeva una riflessione su Paul Klee, musicista e pittore capace di trasformare il suono in immagine, un'eredità che oggi vive anche nel Museo Paul Klee di Berna, progettato da Renzo Piano, inaugurato nel 2005, dove oltre 4.000 opere raccontano proprio questo dialogo tra arte e musica, testimonianza di un artista che ha trasformato ritmo e suono in segno e colore, o sogno anche, perché no. Ora, dal cuore della musica italiana, ecco Pino Daniele con Che male c'è.
Abbracciami perché sono sicuro che in un'altra vita mi amavi. Abbracciami anima sincera, abbracciami questa sera. Per questo strano bisogno anch'io mi vergogno. Che male c'è, che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Insieme a te sto così bene. Credimi, averti incontrato è stata una fortuna, perché stare da sole a volte, sì a volte, fa paura. E tu mi hai messo le manette, poggio la testa sulle gambe strette, mi sveglio in mezzo a quel sorriso gridando questo è il paradiso. Che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Che male c'è, che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme a te sto
pensare. Lanciami uno sguardo per farmi capire se devo stare zitto oppure lo posso dire. Che il potere è vero è solo e solo il sentimento, e noi ci siamo fino al fondo, ci siamo dentro. Che bella confusione che c'è nella mia mente, e com'è bello stare con te in mezzo alla gente. Che c'è di male se la mia vita ti appartiene ed è normale? Che male c'è? Che c'è di male se chiudo gli occhi insieme a te? So così bene.
minuti, siamo alla terza, anzi o la quarta traccia, terza traccia, perché è sempre il 18 dicembre oggi, ma del 1972. Qui la cantautrice attivista statunitense Joan Baez si trova da noi in piena guerra del Vietnam per manifestare solidarietà al popolo vietnamita e denunciare davanti al mondo i bombardamenti americani. Le registrazioni di quei raid diventeranno parte del suo album Where Are You Now, My Son, del 1973, lo stesso anno in cui l'artista prenderà posizione contro il golpe in Cile che rovesciò Salvador Allende. Torniamo però al 1970, due anni prima di Hanoi, e ascoltiamo Joan Baez intervistata dal giornalista e scrittore Furio Colombo sulla violenza e sulla politica americana.
I'm just back in Europe for the first time in about 3 years, and I'm very happy to be in Italy because I'm very fond of Italy.
Dunque sono in Italia, dice, per la seconda volta in 3 anni, sono contento di esserci perché questo paese mi piace molto. Ora avremo qualche scambio di domande e risposte.
Con queste parole ha avuto inizio la conferenza stampa di cui vi si parlava. Ma per problemi di ordine tecnico riproponiamo noi in sede le domande che le sono state rivolte dai giornalisti presenti. Infatti risultavano un po' fioche nella registrazione originale. E abbiamo anche pensato bene di abbreviare le risposte in inglese, lasciando spazio totale alla intelligente traduzione di Furio Colombo, il giornalista e scrittore, che ci ha aiutato in questo interessantissimo incontro. Prima domanda: come giudica l'impegno dell'amministrazione Nixon a risolvere i problemi e come possono agire i movimenti di opposizione, specialmente il movimento non violento?
I think that what we have to face is that it's easy to pick out Nixon, that since Nixon things have gotten worse. You know, that Nixon is, you know, whatever name you want to give him.
E non so con esattezza qual è la risposta che dovrei dare. Il problema intanto da capire è che non è tanto una singola persona come Nixon il problema. Il problema è quello di un sistema che si comporta con una tale forza repressiva da rendere le opposizioni, specialmente i giovani, in condizione di reagire con furia e con quasi con disperazione. Questa furia e questa disperazione porta ad atti che sono perfettamente comprensibili, ma che sono anche impotenti rispetto a questo sistema di repressione. Quindi il vero problema sta nel capire che cosa si deve fare di fronte a questo tipo di repressione, per capire come contrattaccare un simile sistema.
Because it's impossible to withdraw entirely from that system. I mean, it's impossible. And as much as we'd like to pretend we have completely withdrawn, We can't. We're involved in the system. At the same time, you must pick out the ways that you can where it's possible for you to fight. For instance, you must refuse to pay income taxes. You know, and the young men must refuse to go to war, and the women must support that. The men not going to war, etc.
Tutti noi pretendiamo di essere estranei a questo sistema. D'altra parte, a fare un sincero esame di coscienza risulta difficilissimo essere veramente estranei. In un modo o nell'altro finiamo per essere coinvolti e quindi si devono studiare i modi più efficaci per poter iniziare una specie di disincastro e di separazione. E un modo è stato quello di tentare di non pagare le tasse, almeno quella parte delle tasse che va a finanziare le guerre, ovvero a finanziare la struttura militare. Un modo è quello di rifiutare il servizio militare, un modo è per le donne quello di aiutare gli uomini, di spingerli, di motivarli a rifiutare il servizio militare.
Dopo il maggio francese e l'escalation, crede ancora nella non violenza?
You see, everything that I see, you know, on either side, right violence or left violence, only confirms my position as non-violent. Unfortunately, I can't pretend to have been successful with non-violence.
C'è un modo scherzoso di dire tra i non violenti che l'organizzazione della non violenza è certamente stata un fallimento. L'unico fallimento più grosso al mondo finora è stata la violenza. Quindi certo, non, nessuno di coloro che militano per un ideale non violento può pretendere di aver avuto successo.
Era il 30 luglio del 1970, Joan Baez parlava di violenza, di responsabilità politica. Pochi anni dopo la sua voce sarebbe diventata testimonianza diretta dell'orrore della guerra in Vietnam e della lotta per i diritti umani in America Latina.
Che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Consigli mai, mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta, ti odio forte, debole compagna. Che poche volte impara troppo insegna. Non c'è una gomma ancora che non si buca. Il mastice sei tu, mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna. Tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato su un po', rincoglionito, non dico no.
Sono le 14:54 minuti. Oggi abbiamo attraversato voci e luoghi che raccontano, hanno raccontato il Novecento, le sfide anche del Novecento, come il pensiero critico del teologo ribelle Hans Küng, oppure lui che interrogava il papato di Giovanni Paolo II, la svolta storica della moratoria universale sulla pena di morte, segno di un mondo che cerca giustizia senza violenza, il compleanno di Paul Klee, artista che ha trasformato il ritmo e il suono in colore, e ancora la celebre visita di Joan Baez ad Hanoi, simbolo di coraggio, di impegno civile contro la guerra. Sono parole che soprattutto sono voci che ci parlano ancora oggi con grande efficacia, con grande eloquenza, e sono frammenti che ci parlano di libertà, di arte, e direi soprattutto, sottolineando questa parola visto che ci riguarda tutti, di responsabilità. Tracce torna domani per continuare a dar voce alla memoria. Da Sara Tognola un abbraccio.
Tracce.